Emanuele Altissimo, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Ciao, benvenuto, benvenuto qui nel
grazie,
posto delle
grazie.
Parole per raccontare questo romanzo di 200 e qualche pagine, edizioni Bompiani, Luce rubata al giorno. Io penso che, da lettore e da lettore distratto quale sono, che noi anni fa, tra i tanti premi che ci sono in Italia, avevamo lanciato un premio che consisteva nel vincere niente, ma nel trovare il titolo più bello nel corso dell'anno. Semplicemente quello, perché io penso che dare un titolo a un libro non sia una cosa semplice. Com'è stato invece trovare questo titolo molto bello, Luce rubata al giorno?
Ma è stato, come dici tu appunto, è stato veramente difficile, è stata forse la cosa più complicata poi della lavorazione, diciamo, con l'editore al libro. E non so se sai che si chiamava Gigante all'inizio, e praticamente io l'ho scritto alla scuola Holden questo libro, e aveva avuto questo titolo qua da Elena Varbello, che era stata la mia insegnante lì. E il titolo è venuto fuori in realtà proprio alla fine, quando stavo lavorando all'editing, perché a un certo punto ho inserito quest'ultima frase che è piaciuta molto all'editore, la frase che si trova alla fine del libro, no? Parlando di un oggetto, quindi un magnete che è fosforescente, quindi che si illumina poi quando è buio, e da lì Giulia Echino, la mia editora, ha trovato poi il titolo.
E non è una cosa così semplice. Poi, quando noi diciamo un titolo bello, il titolo, cioè, come ci ha raccontato Emanuele Altissimo, è qualche cosa che a volte è frutto veramente di un pensiero, di una ricerca. Ma insieme col titolo, e siamo già dentro questa storia, Emanuele Altissimo, noi vorremmo vedere con parole tue l'immagine della copertina, perché qui ci dà l'immagine di questa copertina, che è un'immagine artistica. Ci dà già il senso di quello che succede, di quell'attesa, di quello che succede in questo romanzo.
Esatto, sì, allora guarda, hai toccato argomenti, diciamo, molto interessanti, stati forse appunto i più difficili, titolo e copertina. E mi ricordo sono passati mesi prima che riuscissimo a trovare, cioè che in realtà l'editore trovasse la copertina che lo convinceva di più, perché per me era il libro d'esordio, quindi mi facevano vedere diverse possibilità, le trovavo una più bella dell'altra, però questa qui è veramente particolare. Io la trovo una copertina tanto emotiva, come penso sia anche il mio libro, e c'è questa persona, quindi in questa notte, ed è una sorta di lunga attesa, no? Però è vero che appunto è una copertina che con colori e toni scuri, quindi che un po' forse può rimandare al clima che si respira all'inizio del libro, no? Però poi appunto ci sono anche queste scaglie di luce, sembra sotto forma, diciamo, di una specie di nevicchio che c'è nel corso appunto di questa notte del protagonista, che rimandano al titolo proprio, senza contare appunto l'atmosfera, che è quella di un paesaggio di montagna, dove diventa il romanzo.
È un paesaggio di montagna e questa storia è la storia di due fratelli. Siamo in un'estate, due fratelli che vivono il loro tempo e sono ovviamente come fratelli, uno diverso dall'altro, come è naturale che sia. Però c'è qualcosa che succede, e c'è qualcosa che succede subito all'inizio di questo romanzo. Una notizia, e questo andare via, come può essere naturale per un fratello, per una famiglia, il lasciare la famiglia, però qui c'è un mistero, forse di più, c'è qualche cosa di carsico che pagina dopo pagina desideriamo conoscere, ma che Emanuele Altissimo nel lavoro di ricerca della narrazione, e anche proprio tra le righe, nello scavo psicologico, perché questo è un libro che sì, racconta di questa storia, ma racconta anche di quanto noi siamo così complessi psicologicamente, perché noi non siamo così lontani da questi due fratelli, da questa famiglia, anzi.
Sì, esatto, è come dici tu, allora sì, all'inizio appunto c'è questo, si comincia con una chiamata nel buio, no? Arriva la chiamata di un fratello che è lontano da mesi ormai, ma come hai detto prima non è una lontananza normale, cioè non è il normale decorso di membri di una famiglia che si allontanano per crescere e prendere la loro strada. In questo caso lui è scomparso da un giorno all'altro senza spiegazione, e sull'onda di quella che è stata un'estate, diciamo, di progressiva discesa in una specie di follia sua, no? E sì, e quindi quello che diciamo mi ha spinto a scrivere questo libro, a quindi parlare di questi due fratelli, è l'idea che in fondo noi non conosciamo veramente anche le persone che amiamo di più. Rimangono un mistero per noi a volte. Ci è dato ogni tanto uno svelamento, qualche cosa di loro, ma la loro, diciamo, essenza profonda rimane comunque nascosta.
È difficile trovare i difetti alle cose e alle persone, penso,
Esatto.
no? Specialmente se le amiamo, c'è scritto nelle prime pagine. E questa frase che trovo sottolineata non è semplicemente una sottolineatura di qualcosa che succede nel romanzo, ma chiuso il libro questa frase ci segue, mi segue, perché è così.
Sì, io infatti penso che ci sia una sorta di cecità nei veri rapporti d'amore, amore soprattutto familiare, no? Quindi io parlo dei legami di sangue nel mio libro, parlo di quell'amore, diciamo, che lega una coppia. E sì, esatto, io credo fermamente in questo. Spesso noi, appunto, come nel caso di una persona che ha atteggiamenti strani all'interno di una famiglia, come nel tema della follia, no? Di cui poi parlo alla fine del libro. E si cerca sempre una sorta, diciamo, di rimozione, appunto di non vedere i difetti di chi abbiamo in vicino, perché questo significa, secondo me, davvero amare qualcuno, questa sorta di nostra cecità nei suoi confronti.
È una cecità che poi c'è in questo romanzo, una cecità che tocca tutti quanti, come dicevo. E qui la figura del nonno è una figura particolare. Già il nonno nelle prime pagine, quando c'è questo senso dell'attesa, lui dice, se ricordo bene, a un certo punto tornerà, noi staremo ad aspettarlo, no? E ci troverà qui ad aspettarlo, come se fosse una cosa normale, naturale, anzi, come se il nonno già sapesse tutto.
Sì, allora, il personaggio del nonno è in un certo senso quello che ha la cecità somma, nel senso che è veramente colui che ama in modo incondizionato. E la sua forza è quella di comprendere attraverso il dialogo, la parola, soprattutto l'ascolto. Quindi lui, in un certo senso, forse presagisce, però è il personaggio che più non vede, perché proprio ama troppo. Cerca in per tutto il romanzo appunto di ricucire, di rimettere insieme questa famiglia che diciamo, per forza centrifuga è spinta all'esterno, no? E niente, quindi è il personaggio che più di tutti rappresenta, secondo me, la speranza all'interno del libro, del romanzo.
Ed è forse proprio per questo che il titolo di questo romanzo avrebbe dovuto essere Il gigante, no?
Giganti, sì,
I
esatto.
giganti, ecco, perché
Sì, per
proprio
una
i
qualità.
giganti, perché solo i giganti, non solo, non è una questione di statura, ma sono i giganti che sono quelli visionari che guardano oltre quelle montagne a cui si faceva riferimento per l'immagine di copertina, quel guardare oltre.
Sì, e soprattutto all'inizio io intendevo proprio il termine giganti in quanto statura morale, soprattutto per quella, diciamo, del nonno, no? Perché Diego, il fratello grande, è quasi più un titano rispetto ad un gigante. Il nonno invece è un gigante nel senso, per me appunto, i giganti sono coloro che guardano in faccia al dolore senza più scuse. E quindi lui è questo personaggio qui.
E noi andiamo adesso a introdurre un'altra immagine, l'Empire State Building, il Bomber B-25, e sono delle presenze importanti perché l'Empire State Building l'abbiamo tutti nella mente, però qui ha una sua presenza particolare in questo romanzo, Emanuele Altissimo.
Sì, allora, il romanzo è nato appunto alla scuola Holden, stavo seguendo una lezione di Lia Piano, la figlia dell'architetto Renzo Piano, e lei raccontava, cioè praticamente spiegato le fondamenta di ciò che tiene su un edificio, no? E come mai invece può crollare. E spesso è per errore umano più che di progettazione, perché sono quasi perfetti, le strutture sono perfette. Quindi sono andato in libreria e ho trovato un libro che si chiamava proprio Perché i grattacieli cadono, dentro cui c'era la storia di questo del 1945, di quando un cacciabombardiere attraversò proprio l'Empire State Building, si schiantò, però l'edificio non crollò, non cadde, perché ogni componente collaborò per tenere appunto in piedi l'edificio. Si chiama ridondanza intrinseca questa cosa qui. E questo appunto fu la prima intuizione del romanzo, perché per me l'empire building all'interno del libro è proprio la famiglia, cioè è l'urto che può arrivare a sopportare prima di spezzarsi.
E poi l'Empire State Building è una torre, ha una sua mitologia, no? Noi conosciamo le
Esatto.
antiche torri, la Torre di Babele, no? Quella torre mai realizzata, ma proprio perché a un certo punto del libro si dice che il punto è che Dio non vuole una torre, ma gli uomini non devono saperlo. Ecco, c'è un senso anche dell'essere giganti attraverso la presenza di questo Empire State Building, che è una proiezione di noi stessi in sostanza.
Sì, a un certo punto esatto nel libro si dice, lo dice proprio Diego, no? Che è il personaggio che è più titanico in un certo senso, lui il suo sogno, lui vive una sorta di delirio di onnipotenza, quindi vorrebbe proprio prendersi il cielo, no? E la Torre di Babele per lui significa questo, quindi i limiti sono netti e tracciati per lui da Dio, se esiste un Dio. E lui vive questa cosa con sofferenza. In realtà alla fine del libro invece il fratellino, che ha una visione molto più umanistica della, diciamo, della vita, proprio lui pensa piuttosto a quello che succede dopo il crollo della torre, quindi alle genti che si disperdono, perché appunto dopo il crollo di una torre, quindi di una famiglia, c'è questo, c'è una dispersione.
Una dispersione che non è solamente un allontanarsi del fratello, ma una dispersione quasi, quasi atomica, quella che mi sembra di capire dalle parole di Emanuele Altissimo. E una dispersione, un lasciare la casa. So che la mia casa non è di questo mondo, qui sono di passaggio, ma nel frattempo sono dappertutto e la mia ombra raggiunge tutti voi. Questo è un passaggio importante del libro. Siamo verso la fine di questa storia senza ovviamente rivelare nulla per rispetto ai nostri ascoltatori, prossimi lettori del romanzo Luce rubata al giorno, ma c'è quest'ombra che raggiunge tutti voi. Ecco, l'ombra è il contrario della luce.
Sì, è così. Però diciamo in quel momento appunto del libro, appunto come dici tu, si approssima alla fine, c'è tutto in realtà il nucleo emotivo poi di quello che vivrà il protagonista principale, cioè il fratello minore, questa presenza, assenza fortissima del fratello, perché appunto in realtà lui non c'è, però è più presente che mai. E lo è sotto forma di un'ombra, quindi il libro inizia con un prologo che si chiama Buio e termina con un epilogo che si intitola Luce. Quindi sono entrambe le facce del libro, ma questo non significa che Diego sia ombra pura, è semplicemente il suo modo di esserci, diciamo, all'interno di questa relazione col fratello.
Perché in questo libro non possiamo, ci sono molti, molti momenti anche di vera commozione in questa storia, perché è un libro che lascia traccia e quando incontri un protagonista a cui non puoi non volere bene, e uno di questi dice: è tutta la vita che sono triste. Ora, può essere una parola detta così, tanto per dire. Ma una persona che dice questa frase, è tutta la vita che sono triste, è una persona che cerca uno sguardo, è una persona che forse ha bisogno di qualcosa, forse.
Sì, infatti è giusto, nel senso il personaggio di Diego è, come dici tu, è forse uno di quelli a cui ci si affeziona di più perché lui è capace di una grande violenza anche nei rapporti familiari, ma ha un bisogno incredibile di affetto. E questo appunto si manifesta nel suo rapporto col fratellino, che è il protagonista principale, o con il nonno. Lui è sempre estremo, no? E quindi quella frase che tu hai citato appunto per lui è come se tirasse appunto le somme della sua vita, della sua esperienza, perché ha sempre voluto troppo rispetto a quello che si può avere normalmente nel mondo, nella nostra vita normale. E quindi è una sorta, è un riconoscimento di una frustrazione, perché le cose normali a lui non sono mai bastate. E in questa ricerca forse nata, quindi titanica, di qualcosa che forse non esiste, quello che cerca forse non esiste, c'è tutta la sua sofferenza.
C'è il libro a portata di mano, Emanuele Altissimo.
Non ancora, ce l'avrò tra un attimo.
Bene, allora tra un attimo, aspettiamo l'attimo. Eccolo qua. Dove stava? Dove stava? Siamo molto curiosi. Dove
sul
stava il libro?
campale.
È vicino a qualche altro libro per
È
caso?
vicino a tantissimi altri
Ad esempio, vogliamo scoprire a quali altri libri era vicino quello di Emanuele Altissimo. Vediamo che tipo di compagnia aveva.
Allora, è vicino al Selvaggio di Guillermo Arriaga e a Nelle mie vene di Flavio Soriga.
Oh, Flavio Soriga, sardo nelle mie vene, insieme con Arriaga e insieme con il libro di Emanuele Altissimo, Rucio Lubata al giorno, edizioni Bompiani, che comincia come?
Vuoi che legga?
Certo, le righe che vuoi, noi siamo qui ad ascoltare, prego.
Nove mesi dopo che mio fratello se n'era andato, ricevemmo una telefonata. Spalancai gli occhi nel buio della mia stanza, attesi i passi del nonno, poi mi alzai. Ci mise tanto a rispondere. Attraversai il corridoio, mi fermai sulla soglia del salotto. Era accanto al mobiletto del telefono con una mano tra i capelli. La teneva ferma, come se ci fosse il vento. Mi diede un istante, disse. Accese la lampada e mi vide. Dalla strada arrivò il suono di un clacson. I cani del quartiere abbaiarono insieme. Agitò la mano libera per allontanarmi e crollò sul divano. Entrai in cucina, sollevai la cornetta e trattenni il fiato. L'uomo dall'altra parte recitò un numero di targa. Chiesi di confermare la proprietà dell'auto. Era un carabiniere. Di che macchina parla? Chiese il nonno. L'uomo disse che la sua pattuglia aveva trovato un fuoristrada sul ciglio della statale. Motore spento, abitacolo buio. Nel bagagliaio c'era una persona. Ora le trasmetto i dati. Ci fu un silenzio. L'uomo disse un nome e un cognome, seguiti dal domicilio, il nostro. E suo parente? Chiese. La voce del nonno si inclinò. È mio nipote.
Così comincia il romanzo Luce rubata al giorno, ma noi rubiamo ancora qualche attimo ad Emanuele Altissimo perché vogliamo fare andare indietro di una pagina rispetto all'apertura, perché ci sono due citazioni, una di John Steinbeck e l'altra di Dylan Thomas. In che modo
Esatto.
queste parole danno e aggiungono, anzi aggiungono senso alla storia della luce rubata al giorno?
Allora, la prima, che è quella che ho aggiunto subito, quando era a metà del libro in realtà, è proprio all'interno, in realtà è agita all'interno proprio del libro, quando il protagonista, Diego, appunto il fratello maggiore, ripete lo stesso gesto della frase, no? Quindi il fratellino lo vedi in una radura con le braccia spalancate, immenso, quasi come se fosse Dio, no? E quindi questa è una citazione che riguarda, ha a che fare con lo sguardo del protagonista principale, che ha solo 13 anni, quando racconta la storia sul suo fratello, che lui vede smisurato. La seconda è invece tratta da una poesia di Dylan Thomas, che in realtà Dylan Thomas dedica al padre e dice: infuriati, infuriati contro il morire della luce. E questa è invece è il mio modo di vedere il mondo e la vita, nel senso che penso che non siamo, cioè non, cioè non dobbiamo mai arrenderci all'arrivo appunto del buio e dell'ombra, e quindi sia importante cercare sempre un motivo per sperare, e quindi questa famosa luce, dovunque essa sia nella nostra vita.
Mi è venuto in mente mentre ascoltavo le parole di Emanuele Altissimo quella frase così difficile, sentinella, a che punto è la notte? E questa
Fantastico.
domanda è una domanda che ci interpella anche leggendo questo libro. Emanuele Altissimo, prima di salutarci invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Allora, io in questi giorni sto leggendo l'ultimo libro di Ika Kurniavan, che si chiama Mia la vendetta, che è edito Marsilio, ed è un libro che in questo momento sto trovando strepitoso e che consiglio vivamente.
Grazie, grazie davvero per questo consiglio e per il tempo che ci hai dedicato per
Grazie a
il
te,
romanzo Edizioni
assolutamente.
Bompiani. Tra l'altro, questo romanzo era in corsa per il premio Strega. Era molto bella la presentazione che Roberto Ippolito ha realizzato per questo romanzo Luce rubate al giorno. Grazie ancora, Emanuele Altissimo.
Grazie a te, buona giornata, grazie a tutti.